Amici ascoltatori, ancora una volta l'attentato terroristico, questa volta a Barcellona, è il tema dell'intervista che sto per realizzare. Per parlare di questo abbiamo chiamato al telefono Decimo Alcatraz, che collabora con l'agenzia di stampa online Il Primato Nazionale ed è anche un saggista italiano. Salve, signor Alcatraz.
Buongiorno Amani e buongiorno a tutti i telespettatori, i radioascoltatori.
Grazie. Abbiamo letto il suo articolo che parla dei polveroni alzati dai media occidentali per quanto riguarda gli attentati terroristici e in questo caso quello di Barcellona. Lei parla del caos nella ricostruzione mediatica. Quali sono questi elementi che secondo lei non quadrano nella ricostruzione dell'attentato di Barcellona?
Seguendo praticamente in diretta le fasi successive all'attentato di Barcellona, così come sono state riportate da diverse testate giornalistiche italiane e televisive, nello scorrere delle ore mi sono reso conto di come molte informazioni che venivano date di prima mano venivano poi smentite o abbandonate, oppure non trovavano un seguito coerente con altre informazioni che erano passate successivamente e che andavano ricostruendo ciò che era accaduto. Ci tengo a chiarire che, come ho anche espresso in apertura dell'articolo, non penso e non credo a tesi complottiste che possano immaginare un passaggio di informazioni da parte delle autorità catalane e spagnole ai media costruite ad arte per dare magari il senso della dimensione di un attentato diverso oppure di uno svolgersi degli eventi diverso da quello che era. Credo semplicemente a un modo che è diventato usuale e ci tengo a precisarlo, non tanto della stampa occidentale in generale, ma della stampa italiana. Di trattare anche un evento come l'attentato, quindi un evento di grande drammaticità, quasi fosse un gossip da spiaggia, dove prevale la volontà di arrivare per primi a dare un'informazione, a dare una notizia, piuttosto che verificare la fonte da cui la notizia arriva e costruire così un senso vero, un'informazione seria dell'avvenimento che si tratta.
Ma scusi, ma adesso anche le
Prego.
versioni ufficiali venivano cambiate o modificate, non solo le versioni, diciamo, mediatiche, ma è proprio quello che le autorità governative dichiaravano.
Io sinceramente di questa cosa non ho informazione di prima mano, in quanto ho seguito l'attentato e l'informazione che mi veniva data come uno spettatore normale su diverse reti televisive italiane e alternando ciò che sentivo e vedevo sulle televisioni italiane con altri interventi che venivano dati su BBC piuttosto che CBN News ho notato come l'informazione, diciamo così, anglosassone fosse più neutra, più aderente, e anche più noiosa, se vogliamo, perché più aderente, alle poche notizie che venivano, diramate, mentre, l'informazione italiana era molto più, colorita e ricca di particolari che poi si rivelavano infondati. Questo mi fa pensare che non siano state delle vere informazioni istituzionali fornite dalle autorità spagnole catalane, quanto delle ricostruzioni che la stampa italiana ha voluto fare velocemente, di prima mano, assumendo informazioni probabilmente in tempo reale, in loco, da fonti che non erano così autorizzate, referenziate e istituzionali come ci si aspetterebbe di vedere in servizi di testate importanti.
E secondo lei perché succede questo? Perché i media italiani, e come dice lei anche europei, devono vivere nei polveroni?
Glielo anticipavo prima, il senso che io ho è che la stampa italiana viva di sensazionalismo, della volontà che è più mirata al dare una notizia, a uscire per primi con una notizia per fare più ascolto, più share televisivo rispetto al competitor, piuttosto che fare una ricostruzione professionale, attenta, vigile e serena dell'attività. È come dire che anche un attentato, un evento drammatico, viene trattato più con la volontà del gossip, cioè della notizia a tutti i costi, piuttosto della verità e della professionalità ricercata e verificata sul campo. Penso che sia questo il motivo principale del polverone che poi si crea, con un effetto estremamente rischioso sulla massa dei cittadini che poi fruiscono di questa informazione.
Secondo lei quanto l'opinione pubblica italiana ed europea ha l'accesso a quella che lei ha chiamato l'informazione serena?
Pochissimo, credo pochissimo. Credo che probabilmente in Europa, di cui non conosco così nel dettaglio la realtà, sia la situazione leggermente migliore o migliore rispetto a quella italiana, ma sicuramente in Italia l'informazione mainstream è un'informazione della quale ogni volta mi convinco che non ci si possa fidare, indipendentemente dalla testata giornalistica o televisiva che si stia seguendo e che si frequenti. L'informazione, il pubblico non si rende neanche conto, ed è questo il pericolo a cui facevo riferimento prima. Le persone che si mettono di fronte alla televisione si aspettano che ciò che viene detto dalla televisione sia vero e reale. Se poi si presta attenzione, si può tranquillamente notare che ci sono invece dei punti oscuri. E se qualcuno poi a sua volta va a fare delle verifiche online, oppure come si dice oggi, si usa il second screen per verificare ciò che viene detto dal mainstream, ecco che succedono delle cose strane, perché invece online prolificano le tesi complottiste, le fake news che sembrano costruite apposta ancora una volta per creare più confusione e più ombra, alimentare il dubbio più che la certezza, e sono invece poche le testate, e io mi pregio di collaborare con il Primato Nazionale, che ho sempre considerato anche da lettore una testata alternativa e antagonista alla comunicazione di facciata, quella istituzionale che tante volte non ha base veritiera. Ci sono online invece delle testate che fanno un vero lavoro di informazione, vanno distinte molto chiaramente da quelle che invece confezionano a uso e consumo ancora una volta dei polveroni le fake news.
Quindi lei come alternativa propone le reti di informazioni alternative?
Sì, io penso che oggi i cittadini che vogliano veramente informarsi abbiano nella rete uno strumento che è molto complicato da utilizzare perché vanno frequentate costantemente, vanno a loro volta verificate costantemente, ma sulla rete ci possono essere veramente aree di comunicazione e di informazione alternativa assolutamente credibili e assolutamente interessanti.
Benissimo, signor Alcatraz, la ringrazio molto per il tempo che gentilmente ci ha dedicato.
Ringrazio voi per avermi voluto contattare e spero che avremo occasione di collaborare ancora in un prossimo futuro.
Lo spero anch'io.